Benvenuti anche da parte mia. Abbiamo alcuni che sono tornati dopo un periodo lontani, alcuni che sono tornati a trovarci, siamo contenti di avervi con noi, e alcuni che per la prima volta sono in mezzo a noi. E siamo contenti di poter lodare il Signore insieme, poter ricordare di quanto grande questo Dio è. Mandiamo i bambini a multivitamine. Quindi i bambini possono andare dai 3 ai 10 anni con le insegnanti prima di iniziare questo momento di studio. Ultimamente, ormai da un anno e passa, stiamo studiando l'epistola di Paolo ai Romani. E abbiamo appena finito una miniserie nella serie, 7 messaggi sul capitolo 8. E nelle prossime 4 settimane faremo un po' uno stacco e parleremo di altro, ovviamente sempre dalla parola del Signore, vogliamo sempre attingere da essa, che è il centro della nostra vita e della nostra Chiesa. E appunto abbiamo nelle ultime settimane visto il capitolo 8 di Romani, un capitolo che ci ricorda che noi abbiamo tante certezze, e queste certezze sono che non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che noi siamo figli ed eredi di Dio. Abbiamo la certezza che lo Spirito vive in noi e che intercede per noi presso il Padre. Abbiamo anche la certezza che soffriremo in questa vita, ma che attraverso la sofferenza il Signore opererà per il nostro bene, e questo bene è la sua stessa gloria. E quest'opera che Lui compie in noi è quella di trasformarci, renderci sempre più simili all'immagine del Suo Figlio Gesù Cristo. E il capitolo 8 si conclude con la certezza che nonostante ci sarà sofferenza, nonostante ci sarà tribolazione, niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio. Gianluca qualche settimana fa ci invitava a tornare a questo capitolo nei momenti difficili, momenti in cui le circostanze della nostra vita sono difficili, momenti che passiamo momenti di sofferenza. Possiamo tornare a questo capitolo e attingere dalle verità di questo capitolo e attingere alla persona di Dio. E questo è qualcosa che dobbiamo fare, tornare non solo a Romani 8 ma a tutto il Vangelo e ricordare le meravigliose verità dell'amore di Dio e della sua grazia, della persona di Dio. Non che questo risolva tutti i problemi istantaneamente, non che le circostanze della nostra vita si sistemeranno come d'incanto, però questo ci aiuterà a trovare di nuovo il focus, a concentrare la nostra attenzione e il nostro sguardo sulla persona di Dio e ricordarci che Lui non ci abbandonerà mai ed essere così incoraggiati e fortificati. Abbiamo cantato che Lui è il nostro rifugio e vogliamo appunto tornare a Lui per ricordare queste verità. Stamattina vogliamo appunto cambiare un po' la direzione, il nostro sguardo, e puntare al Vecchio Testamento, all'Antico Testamento. E ci sono tanti personaggi nell'Antico Testamento che hanno vissuto una vita difficile, una vita piena di sofferenza. E Geremia, il profeta Geremia, è uno di questi. Questa mattina leggeremo insieme alcuni versetti dal capitolo 33, potete iniziare a cercarlo nella vostra Bibbia. E la vita di Geremia era difficile perché era chiamata ad un compito difficile. Il Signore chiamava Geremia a portare un messaggio al popolo di Israele, anche alle altre nazioni, ma anche al popolo di Israele, un messaggio difficile, perché era un messaggio di giudizio, un messaggio di condanna. Il popolo di Israele non stava seguendo il Signore, non stava vivendo in ubbidienza, era in ribellione, era un popolo idolatra, e quindi il giudizio di Dio si stava riversando sul popolo di Israele. E questo avvenne con la guerra, con attacchi da nazioni straniere che attaccavano Gerusalemme, attaccavano Israele, e la nazione di Giuda viene deportata, quindi il popolo va in esilio. E quando il momento in cui avviene quello che leggeremo nel capitolo 33, troviamo la città di Gerusalemme sotto assedio. E il profeta Geremia è in prigione. Il profeta Geremia è in prigione perché ha portato questo messaggio al popolo di Israele, al re di Israele, e il re di Israele non era così contento di quello che sentiva, e quindi, ovvia conseguenza, ha fatto imprigionare Geremia. Quindi vediamo che Israele e il profeta Geremia stanno vivendo un momento particolare, un momento veramente, veramente difficile. E vediamo quello che il Signore dice a Geremia. Possiamo leggere i primi 11 versetti da Geremia 33. La parola del Signore fu rivolta per la seconda volta a Geremia in questi termini, mentre egli era ancora rinchiuso nel cortile della prigione. Così parla il Signore, che sta per fare questo, il Signore che lo concepisce per mandarlo ad effetto, colui che ha nome il Signore. Invocami e io ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Infatti così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo alle case di questa città e riguardo alle case del re di Giuda che saranno diroccate per far fronte ai terrapieni e alla spada del nemico. Quando si verrà a combattere contro i Caldei e a riempire quelle case di cadaveri di uomini che io colpirò nella mia ira e nel mio furore e per le cui malvagità io nasconderò la mia faccia a questa città. Ecco, io recherò ad essa medicazione e rimedi, guarirò i suoi abitanti e aprirò loro un tesoro di pace e di verità. Farò tornare dalla deportazione Giuda e Israele, li ristabilirò come erano prima, li purificherò di tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me, perdonerò tutte le loro iniquità con cui hanno peccato contro di me e si sono ribellati a me. Questa città sarà per me un motivo di gioia, di lode e di gloria fra tutte le nazioni della terra che udranno tutto il bene che io sto per fare loro. Esse temeranno e tremeranno a causa di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a Gerusalemme. Così parla il Signore, in questo luogo del quale voi dite è un deserto, non c'è più uomo né bestia, nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme che sono desolate e dove non è più né uomo né abitante né bestia, si udrà ancora il grido di gioia e il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa. La voce di quelli che dicono celebrate il Signore degli eserciti perché il Signore è buono, perché la sua bontà dura per sempre e che portano offerte di ringraziamento nella casa del Signore. Perché io farò tornare i deportati nel paese e lo ristabilirò come era prima, dice il Signore. Amen. Prendiamo un momento per pregare. Signore, ti voglio veramente ringraziare per questa mattina, grazie perché mi dai la possibilità di essere ancora qui con i miei fratelli e le mie sorelle per poterti lodare, per poterti adorare, per poter ricordare quale grande Dio tu sei. E grazie, Signore, perché la tua parola è una parola viva che vuole parlare ai nostri cuori. Ti prego affinché noi possiamo essere attenti questa mattina alla tua voce e che il tuo spirito possa veramente trovare terreno fertile nel nostro cuore affinché noi possiamo essere incoraggiati, essere fortificati, essere anche ripresi, Signore, ma affinché noi possiamo essere più vicini a te. Parla al nostro cuore, Signore. Grazie per il tuo amore e per la tua potenza. Nel nome di Gesù. Amen. In questo capitolo quindi troviamo il Signore che fa un invito al profeta Geremia e quindi di rimando a tutto il popolo. E questo invito è quello di invocarlo. In un momento difficile, in un momento di buio, di disperazione, Dio si rivolge al suo popolo e lo invita ad invocarlo. Come abbiamo cantato qualche canto, il Signore ci chiama alla sua presenza, ci invita ad andare a Lui. Ci invita a fissare il nostro sguardo su chi Lui è e su quello che Lui ha fatto e farà. E questo dobbiamo farlo soprattutto quando ci troviamo in momenti difficili, perché così noi possiamo concentrare il nostro sguardo su di Lui, porre Lui davanti ai nostri occhi come unico punto di riferimento e poter così arrivare a proclamare, come fece il salmista, il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Noi possiamo e dobbiamo rivolgerci a Dio e concentrare il nostro sguardo su di Lui per trovare rifugio. E in questi versetti troviamo due motivi per cui possiamo e dobbiamo rivolgerci a Lui e invocare il Signore. Il primo motivo è perché solo Lui è un Dio grande e potente, e il secondo motivo è perché Lui vuole rivelarsi a noi, Lui vuole farsi conoscere. Il primo motivo lo troviamo al versetto 2. Così parla il Signore che sta per fare questo, il Signore che lo concepisce per mandarlo ad effetto, colui che ha nome il Signore. Leggo una versione leggermente diversa. Così dice il Signore che ha fatto la terra e l'ha formata per renderla stabile e il cui nome è Signore. Per i nostri amici anglofoni è praticamente la stessa versione, perché non ho trovato in inglese due versioni come queste due. Quindi avranno sentito praticamente lo stesso versetto. Colgo l'occasione per ringraziare Paolo, che costantemente ogni domenica si dà da fare dietro nella zona mixer per tradurre ai nostri fratelli e sorelle anglofoni. Sono due versetti che in italiano sono molto diversi, però parlano della stessa cosa, perché i termini nella lingua originale si riferiscono proprio alla creazione, si riferiscono al momento in cui il Signore, usando esclusivamente la sua parola, ha formato la terra. E nei Salmi troviamo tanti versetti di questo tipo. Poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Il Signore, attraverso la sua parola, porta a compimento, porta ad effetto i suoi piani. E appunto questo versetto ci descrive tre cose di Dio. Ci dice che Dio è un Dio di azione, un Dio che opera, un Dio che vuole fare, che vuole agire per il suo popolo. Questo versetto ci descrive che Dio è un Dio che pianifica, che concepisce, che non agisce di istinto o in reazione a degli eventi, ma che ha un piano ben preciso per il suo popolo. E questo versetto ci descrive un Dio che si agisce, che si pianifica, ma soprattutto che è in grado di portare a compimento i suoi piani. Niente e nessuno potrà fermarlo. Quando Lui ha deciso una cosa, quando Lui vuole fare qualcosa, Lui la può fare, perché Lui è un Dio potente, senza che nessuno possa impedirglielo. Questa descrizione, questo preambolo, sono necessari per il profeta Geremia, perché il profeta deve tornare a ricordare chi è che sta parlando a lui, chi è che gli sta dando quel messaggio che lui deve poi portare al popolo di Israele. È importante questo preambolo anche per un altro motivo. Se facciamo un passo indietro, capitolo 32, non lo leggeremo, però vi racconto un po' brevemente quello che succede nel capitolo 32. Viene raccontata la storia di quando appunto il re Sedechia imprigiona Geremia. E poi, mentre Geremia è in prigione, il Signore va da lui e gli parla e gli dice: compra un campo. Si vede che anche se Geremia era in prigione poteva portare avanti questo tipo di affari. E così Geremia fedelmente, un servo fedele, obbedisce e compra un campo. Poi però si ferma e dice: Signore, scusa, ma perché mi fai fare questa cosa? Che senso ha che io adesso compri un campo? Io fino adesso ho portato un messaggio di giudizio al popolo di Israele e ho detto che il popolo di Israele sarà attaccato, sarà sotto assedio, sarà portato in esilio, queste terre diventeranno terre desolate. E adesso tu mi chiedi di comprare un campo. Che ci faccio io con questo campo adesso che tutto andrà a sfacello? Che ci farò con questo campo quando la situazione sarà drammatica e la terra sarà desolata? E questo ci insegna due cose. Una cosa è che noi possiamo avere dei dubbi. Ci saranno dei momenti nella nostra vita che, come Geremia, non capiamo quello che il Signore sta facendo. Non capiamo la direzione che il Signore ci sta guidando. Geremia si comporta così. Geremia aveva questo dubbio e dice: Signore, io non capisco, non so tu cosa stai facendo, per me è sbagliato quello che tu mi stai chiedendo di fare. E quindi è normale che noi possiamo avere dei momenti in cui abbiamo dei dubbi. Però la seconda verità è altrettanto importante. E Geremia, quando ha un dubbio, va dal Signore. Quando ha un dubbio, si rivolge a Lui e dice: Signore, io non sto capendo quello che Tu mi stai chiedendo di fare. E questo è importante, anche per noi, quando abbiamo dei dubbi, quando sentiamo che stiamo passando un momento di confusione, che non siamo così convinti che il Signore stia agendo per il nostro bene, andiamo a Lui. Perché i dubbi sono un'arma potente che il nemico usa, vuole alimentarli affinché la nostra visione diventi offuscata e noi perdiamo di vista chi è veramente Dio, le verità della grandezza, della sua potenza e della sua persona. Invece se abbiamo dei dubbi, andiamo dal Signore. Se non capiamo perché nella nostra vita succede quello che sta succedendo e se magari pensiamo che il Signore ha perso il controllo e non sta agendo per il nostro bene, andiamo da Lui, diciamoglielo, parliamo apertamente con il Signore. Lui non vuole altro che noi andiamo da Lui. Abbiamo un canale preferenziale, una via aperta con Lui per poter comunicare, per poter aprire il nostro cuore. Facciamo come Geremia e rivolgiamoci a Lui, perché il Signore poi, in un modo o nell'altro, risponderà. Magari non ci farà capire subito, magari non ci farà vedere subito la direzione che su cui Lui ci sta per la quale Lui ci sta indirizzando, ma possiamo sicuramente tornare a essere convinti del Suo amore e della Sua potenza. Infatti il Signore risponde, sì, è vero, la terra sarà una desolazione, ma non sarà per sempre. Si tornerà ad acquistare i campi, si tornerà a coltivare la terra, si tornerà a godere dei frutti della terra. Torniamo al capitolo 33. Adesso forse notiamo una cosa che prima non avevamo notato. La parola del Signore si rivolge a Geremia per la seconda volta mentre egli è ancora rinchiuso nei cortili della prigione. La situazione non è cambiata per niente. Geremia è sempre in prigione, la città è sempre sotto assedio, quel campo che Geremia aveva comprato ancora è lì, Geremia ancora non aveva avuto modo di andare a coltivarlo. Ma il Signore torna con un'altra promessa. E il Signore deve rafforzare la fede di Geremia, perché Geremia può dire, aspetta, Signore, ma perché non facciamo una cosa per volta? Mi hai fatto una promessa, facciamo che si avveri quella promessa e poi andiamo avanti con altre cose. E invece no, il Signore torna con un'altra promessa. E la fede di Geremia deve essere rafforzata, perché la promessa che il Signore sta per fare a Geremia sarà ancora più grande, ancora più importante. Per questo il Signore fa un preambolo e sta dicendo: la mia parola è vera, io sono un Dio potente e quello che decido lo farò. Devi avere fede in me. Il secondo motivo è proprio per questo, è proprio come abbiamo accennato, che il Signore si vuole far conoscere al suo popolo. Però vuole che noi andiamo da Lui, che noi chiediamo a Lui di farsi conoscere, che noi invochiamo il suo nome. Vuole che noi preghiamo, vuole che noi cerchiamo il suo volto. E Lui, fedelmente, perché è un Dio d'amore, si rivelerà a noi. E ci guiderà e ci darà pace e serenità, anche se non capiremo la direzione che stiamo seguendo. Lui può dare pace al nostro cuore e rafforzare la nostra fede in Lui. Abbiamo detto che Geremia principalmente porta un messaggio di giudizio a causa del peccato del popolo, e anche abbiamo letto nel capitolo 33 come questo giudizio di Dio sta avvenendo. La città di Gerusalemme è sotto assedio, le case sono dirioccate, tanti morti nel popolo di Israele a causa del giudizio di Dio nei confronti di Israele. E non ci piace tanto sentir parlare di giudizio di Dio, non ci piace spesso vedere Dio come un Dio che giudica, però ci piace parlare di giustizia, ci piace parlare di che le cose devono essere giuste. Soprattutto quando noi magari stiamo subendo un'ingiustizia, stiamo soffrendo a causa di un comportamento sbagliato di qualcun altro, allora parliamo di giustizia, allora diciamo no, le cose non sono giuste. Dio è un Dio giusto che non tollera l'ingiustizia. Dio non tollera il peccato, Dio non tollera la malvagità e la punirà, perché Lui è un Dio giusto e non può fare altrimenti. E il popolo di Israele era un popolo ribelle, un popolo che viveva nel peccato, un popolo idolatra. E a causa di questo il Signore giudica. Rileggiamo i versetti 4 e 5. Infatti così parla il Signore Dio di Israele, riguarda le case di questa città e riguarda le case del re di Giuda, che saranno diroccate per far fronte ai terrapieni e alla spada del nemico. Quando si verrà a combattere contro i Caldei e a riempire quelle case di cadaveri di uomini, che io colpirò nella mia ira e nel mio furore, e per le cui malvagità io nasconderò la mia faccia da questa città. Tante profezie usano termini simili, sono simili a questi. Il Signore che giudica il peccato, il Signore che porta il suo giudizio. Però c'è una svolta nei fatti, c'è un cambiamento radicale in quello che Dio sta facendo. Il versetto subito successivo, scusate, volevo ancora rafforzare la posizione di Gerusalemme in quanto un popolo ribelle a Dio. Abbiamo letto appunto questi versetti, ci sono dei versetti nel capitolo 32 che ancora di più sottolineano il peccato di Gerusalemme, un peccato di idolatria. Gerusalemme stava andando ad altri dei invece che invocare il nome del Signore, non stava seguendo l'invito del Signore, ma stava servendo altri dei. E leggo giusto un paio di versetti dal 32, dove dice che Gerusalemme hanno messo le loro abominazioni nella casa sulla quale ha invocato il mio nome per profanarla. Hanno costruito gli alti luoghi di Baal che sono nella valle dei figli di Innom per far passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie offrendoli a Moloch. Una cosa che io non avevo comandata loro e che non mi era venuta in mente che si dovesse commettere una tale abominazione facendo peccare Giuda. La situazione di Gerusalemme quindi è veramente drammatica. È una situazione delicata e la giustizia di Dio si sta riversando su di essa. Però appunto, come dicevo prima, le cose cambiano, c'è una svolta. E se riguardiamo i versetti da 5 a 9, vediamo come l'atteggiamento del Signore cambia. Perché il Signore dice, versetto 5, ecco, io recherò ad essa medicazione e rimedi. Guarirò i suoi abitanti, aprirò loro un tesoro di pace e di verità. Farò tornare dalla deportazione Giuda e Israele, li ristabilirò come erano prima, li purificherò di tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me, perdonerò tutte le loro iniquità con cui hanno peccato contro di me e si sono ribellati a me. Questa città sarà per me un motivo di gioia, di lode e di gloria, fra tutte le nazioni della terra, che udranno tutto il bene che io sto per fare loro, esse temeranno e tremeranno a causa di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a Gerusalemme. C'è veramente una svolta negli eventi. Ci sono dei contrasti da quando Dio agisce nella sua ira e di quando Dio agisce in misericordia. Infatti vediamo una città che provocava l'ira di Dio, adesso una città che porta gioia. Una città che era idolatra, adesso una città che è motivo di lode. Una città che era una vergogna per Dio, adesso è una città che è motivo di gloria. E il Signore opera questo cambiamento, è il Signore che agisce così. Non è grazie al popolo, ma è grazie a quello che Dio fa, al modo in cui Dio opera nel popolo, che può esserci questo cambio, questo cambiamento negli eventi. E non solo c'è un cambiamento nella città, Gerusalemme, ma c'è anche un cambiamento nel popolo. C'è un versetto che viene ripetuto varie volte nel libro di Geremia, che è praticamente uguale, ne leggerò uno dal capitolo 7, Geremia 7:34, che dice: «Farò cessare nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme il grido di gioia e il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, perché il paese sarà una desolazione». Torniamo a leggere adesso il versetto 10. Così parla il Signore, in questo luogo del quale voi dite è un deserto, non c'è più uomo né bestia, nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme che sono desolate e dove non è più né uomo né abitante né bestia, si udrà ancora il grido di gioia, il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa. la voce di quelli che dicono: celebrate il Signore degli eserciti, perché il Signore è buono, perché la sua bontà dura per sempre. E che portano offerte di ringraziamento nella casa del Signore, perché io farò tornare i deportati nel paese. E io lo ristabilirò così come era prima. Anche qui troviamo un contrasto. Un popolo devastato, un popolo che non esulta più, che non ha più gioia, tornerà ad essere un popolo che gioirà giornalmente, che esulterà per la gloria di Dio. E questo capitolo, questi versetti ci mostrano appunto un contrasto tra la giustizia di Dio, che lo porta ad agire e a portare il suo giudizio contro il suo popolo, e il suo amore, che porta ad agire con misericordia sempre nei confronti di quel popolo. Un Dio buono che perdona i peccati. E possiamo pensare che questa sia un'incoerenza. Come può un Dio, anche se è grande e meraviglioso, essere giusto e giudicare il suo popolo e allo stesso tempo agire con amore e con misericordia verso lo stesso popolo? Forse Dio nella sua ira perde di vista il fatto che lui è un Dio di amore e allora giudica il suo popolo. Forse possiamo pensare che magari dopo che lui si è sfogato un po', dopo che lui ha mandato un po' di giudizio nei confronti del popolo, si ricorda che è un Dio di amore e allora torna ad agire con misericordia. Non è così. Non è così. Il Signore non dimentica di essere un Dio di amore quando giudica, e il Signore non si dimentica di essere un Dio giusto quando agisce con misericordia. Come possiamo far coincidere, convivere questi due aspetti di Dio nello stesso Dio? Come possiamo risolvere questa tensione che c'è tra la giustizia e l'amore di Dio? O meglio, chi può risolvere questa tensione? E la risposta la troviamo sempre nel capitolo 33. Andiamo un po' più avanti, nel capitolo leggiamo insieme i versetti 17 e 18. La profezia di Dio va avanti. E il Signore dice, versetto 17, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io manderò ad effetto la buona parola che ho pronunciata riguardo alla casa di Israele e riguardo alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo io farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia, ed esso eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme abiterà al sicuro. Questo è il nome con cui si sarà chiamata: Signore, nostra giustizia. Poiché così parla il Signore: non verrà mai meno a Davide che sieda sul trono della casa di Israele, ai sacerdoti levitici non verrà mai meno in mia presenza chi offra olocausti, chi faccia fumare le offerte e chi faccia tutti i giorni i sacrifici. Dio promette a Israele due cose. Promette un re che regnerà in eterno, un germoglio per Davide. Davide era il re per eccellenza. Davide era il re a cui Dio aveva promesso che dalla sua discendenza nascerà un re che regnerà in eterno. E questa promessa viene riaffermata qui. E il Signore sta dicendo al popolo di Israele: ci sarà un re che regnerà in eterno. E questi erano tempi duri per Israele, nel quale la nazione stava forse quasi per cessare di esistere. Il re stava abdicando il trono e veniva portato in esilio. E in questi momenti così difficili, così bui, il Signore torna e promette a Israele: ci sarà un re che regnerà in eterno, che rappresenterà la giustizia, una giustizia che non farà più paura. Gerusalemme sarà chiamata Signore nostra giustizia, quella giustizia che sarà un motivo di vanto, perché il re sarà un re giusto. Ma Dio non promette solo un re, Dio promette anche un sacerdote. E abbiamo letto: ai sacerdoti levitici non verrà mai meno in mia presenza chi offra olocausti, chi faccia fumare le offerte e chi faccia tutti i giorni i sacrifici. I sacerdoti erano dei mediatori tra il popolo e Dio. I sacerdoti offrivano sacrifici per i peccati del popolo, affinché il popolo potesse andare a Dio e avere comunione con Dio. E Dio sta promettendo a Israele: non ci sarà solo un re che regnerà in eterno, ma ci sarà un sacerdote che offrirà sacrifici in eterno per il Signore. E quindi vediamo che la giustizia di Dio sarà in eterno e la misericordia e la grazia di Dio dureranno in eterno. E c'è una persona che soddisfa entrambe queste profezie, queste promesse, e quella persona è il Signore Gesù. L'ultimo re, che poi viene deportato in Babilonia, si può leggere al capitolo 52, è il re che si chiama Jeconia. E questo re, se andiamo a leggere la genealogia di Matteo, viene citato nella genealogia di Gesù. E questa è la promessa che si avvera. Un discendente di Davide è un antenato di Gesù, e la discendenza di Davide, dalla discendenza di Davide nascerà un re che regnerà in eterno, e quel re è il Signore Gesù. E il Signore Gesù è anche quel sacerdote. Leggiamo in Ebrei capitolo 4. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. E Gesù non compie sacrifici ogni giorno. Gesù ha compiuto un sacrificio che vale in eterno, un sacrificio che vale giornalmente per noi, che dà a noi la possibilità di andare al Padre e dà a noi la possibilità di avere i nostri peccati perdonati. E la nostra vita può cambiare. La nostra vita può essere come Israele. Israele che subiva il giudizio di Dio, poi per la grazia di Dio è una città che torna a fiorire. E questo sacerdote sarà un sacerdote che rimane in eterno. Sempre in Ebrei, al capitolo 7, versetto 24, leggiamo: egli, invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Gesù è quello che risolve la tensione tra la giustizia e la grazia di Dio. E Gesù ha risolto questa tensione principalmente sulla croce, perché sulla croce lui ha pagato per i nostri peccati. Lui che era giusto, lui che ha vissuto una vita perfetta, senza mai sbagliare, ha pagato al posto nostro. E Gesù sulla croce soddisfa la giustizia di Dio e soddisfa l'amore e la grazia di Dio. E noi possiamo fare nostre queste verità, e noi possiamo essere appunto come la città di Gerusalemme, come il popolo di Israele. Possiamo passare dalla desolazione a lodare il Signore, ad essere pieni di gioia, non perché la nostra vita sarà perfetta, senza problemi, ma perché il Signore sarà il nostro punto di riferimento. Lui sarà il nostro rifugio. E voglio chiudere con la citazione di un autore, Philip Ryken, che ha scritto un commentario al libro di Geremia. E lui dice: Dio non fallisce mai. Il suo controllo e la sua sovranità sugli eventi della vita non verranno mai meno. Lui continua ad operare ogni cosa per la sua gloria e per il bene di coloro che lo amano. Il regno di Cristo è un regno infallibile, e adesso che siede sul trono celeste, il re dei re regnerà in eterno. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ancora questa mattina abbiamo avuto la possibilità di essere esposti alla tua persona e riascoltare verità meravigliose su chi tu sei. Tu sei un Dio potente, un Dio che agisce, un Dio che è stabile, un Dio che non può essere fermato, un Dio che è al di sopra di ogni altro Dio. E grazie, Signore, perché tu vuoi che noi veniamo a te, tu vuoi che noi ti invochiamo, perché tu ti vuoi far conoscere, perché tu vuoi toccare la nostra vita e cambiare il nostro cuore. E grazie, Signore, perché tu sei un Dio giusto che giudica il male, ma tu sei un Dio d'amore che agisce con misericordia. E questo è solo grazie al Signore Gesù, grazie a quello che Lui ha fatto su quella croce, pagando per i nostri peccati, Lui giusto per noi ingiusti. E ti prego affinché ognuno di noi possa avere te al centro della sua vita, prendere la propria vita e donarla a te, tu che sei il re dei re, il re che regnerà in eterno, il sacerdote che intercederà per noi in eterno. Grazie Signore per queste verità e grazie perché Signore Gesù ha dato la sua vita affinché noi potessimo vivere la nostra in pace con te. Nel nome di Gesù.